Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Mistre che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi parliamo di ambiente, parliamo di cambiamenti climatici, in particolare di lotta ai cambiamenti climatici. È da pochi giorni conclusa la 22esima conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, definita COP22, che si è svolta a Marrakech e che segue la tanto famosa COP21 di Parigi di un anno fa, dove c'è stato un accordo firmato all'unanimità, anche evidentemente però su delle basi di compromesso, e poi un accordo che è stato quindi firmato da tutti e 193 i paesi delle Nazioni Unite dell'ONU e che entrerà in vigore nel 2020, quando a sua volta scadrà di fatto il protocollo di Kyoto. Parliamo quindi effettivamente di come negli anni, vogliamo dedicare questa puntata a capire come è cambiata negli anni la sensibilità, l'attenzione, l'interesse di tutti noi evidentemente, ma anche dei grandi potentati, se vogliamo chiamarli così, perché evidentemente abbiamo compreso che c'è stato anche una modifica. Il fatto stesso che si sia giunti ad un accordo a Parigi all'unanimità, insomma, la dice lunga con degli accordi, diciamo, più sostanziali. Vedremo anche di comprendere quanto effettivamente sia mutato nel profondo un atteggiamento di sensibilità da parte in generale del mondo sull'aspetto di difesa dell'ambiente e di protezione del nostro pianeta. Per parlare di questo, e anche evidentemente non potremmo fare diversamente, anzi lo facciamo ben volentieri, per sottolineare e comprendere quanto ci sia in termini di ispirazione in tutto questo cammino della enciclica di cui abbiamo più volte parlato nella nostra trasmissione, la Laudato Si di Papa Francesco. Ebbene, per parlare di tutto questo noi abbiamo il piacere di avere qui con noi la voce di un esperto competente, direttore scientifico di Green Accord. Buongiorno professor Andrea Masullo.
Buongiorno a tutti.
Ecco, dico professore perché è proprio anche un esperto in questo senso di economia sostenibile, vogliamo anche dire che è consulente del Ministero dell'Ambiente. Insomma, abbiamo una persona con la quale effettivamente possiamo conversare, se così si può dire, di questi argomenti che peraltro riguardano anche il futuro di tutti noi, delle generazioni a venire. Perché ecco, intanto, professor Masullo, diciamo, chiariamo anche quali sono i termini in gioco. Insomma, se non si fa quello che in qualche modo, anche se in forma di compromesso, è stato deciso a Parigi, ribadito a Marrakech, che cosa potrebbe accadere nei prossimi decenni al nostro pianeta?
Marrakech è stata la prima apertura di questa nuova stanza, diciamo, inaugurata a Parigi, dall'accordo di Parigi. Una stanza con alcuni elementi, ma sostanzialmente disabitata e vuota, quindi è stata la prima opportunità di cominciare a riempire concretamente questo accordo, cominciare a definire percorsi, meccanismi, eccetera. E la cosa fondamentale dell'accordo di Parigi è che la comunità internazionale, tutti i paesi del mondo hanno riconosciuto l'urgenza di porre un freno al riscaldamento globale. Se non facciamo nulla, siamo attualmente su un percorso catastrofico. Il mondo, ed in particolare l'Italia, le temperature vanno ad aumentare ben oltre i 2 gradi, il grado e mezzo ritenuto il limite entro il quale si può ancora intervenire e mantenere una situazione di relativo progresso, con difficoltà indubbiamente in alcune parti del mondo, ma ancora si riesce a reagire. Superare questo limite ovviamente ci porta in situazioni ingestibili in molte parti del mondo, e molte parti del mondo e gran parte della popolazione mondiale si troverà a soffrire situazioni quasi di invivibilità dei loro territori. Ecco, stiamo su un percorso che ci porta a un aumento tra i 4 e i 5 gradi. In Italia addirittura è considerato un hotspot dagli studi climatici, queste temperature potete tranquillamente raddoppiarle e avrete gli scenari italiani, quindi temperature incredibili con diciamo un aumento delle temperature medie che addirittura possono arrivare agli 8 gradi, il che significa che gran parte del nostro paese diventerà inabitabile se non facciamo nulla.
Ecco, questo è il quadro evidentemente di comprensione sintetica che ci ha fornito il professor Masullo proprio riguardante quello che potrebbe accadere se non si fa qualche cosa. Questo qualche cosa è stato in qualche modo cercato di imbastire sia a Parigi sia evidentemente anche ribadito a Marrakech. Entriamo allora nel vivo anche della diciamo proposta di conversazione quest'oggi, perché in effetti, professor Masullo, quando noi abbiamo nominato il protocollo di Kyoto, quindi evidentemente torniamo indietro di qualche anno, evidentemente anche di qualche decennio, e in quei tempi c'era una forte, diciamo, opposizione a raggiungere degli accordi da parte di grandi paesi, a cominciare anche dagli Stati Uniti stessi, ma non solo evidentemente. E poi pian piano si è visto, evidentemente ha trionfato a Parigi, se così si può dire, e ribadendola anche a Marrakech, una linea che invece ha visto tutti d'accordo, sembravano tutti contenti, tutti siamo così diventati sensibili, attenti alle sfide legate ai cambiamenti climatici, insomma anche coloro che fin qui negli anni passati in fondo hanno contribuito ad arrivare alla situazione in cui siamo arrivati oggi, hanno aderito a questa, e ci torneremo, conversione ecologica richiamata anche da Papa Francesco e per primo anche sottolineata da San Giovanni Paolo II. Ecco, ci aiuti a entrare meglio in questo mondo che sembra completamente unanime nel dire che effettivamente è importante difendere il pianeta. Ci sono solo aspetti positivi, o possiamo trovare anche delle chiavi che ci fanno comprendere come mutano a volte gli interessi e come alla fine anche una battaglia per l'ecologia, vediamo come, può diventare un business?
Come sempre, per capire il presente è bene fare un pochino di storia. 24 anni fa, al primo Earth Summit di Rio de Janeiro, l'Organizzazione Mondiale di Meteorologia presentò questo grande allarme attraverso il suo organismo scientifico, l'IPCC, l'International Panel on Climate Change, presentò questo allarme: il clima sta cambiando a causa dell'uomo. C'erano ancora diverse incertezze, approfondimenti da fare, ma è chiaro che nel mondo economico e della finanza, che in massima parte, diremo che nella quasi totalità, era orientato a enormi investimenti sulle energie fossili, il carbone, il petrolio, una crescita infinita dei consumi, si è trovata improvvisamente spiazzata e spaventata da questa iniziativa ed ha reagito in maniera estremamente negativa. Il negazionismo ha cominciato a dire: assolutamente di questa cosa non se ne parli, perché le cose non stanno così, ci sono molti dubbi, molte cose da vedere, non possiamo fermare il mondo sulla base di ipotesi. Quindi abbiamo vissuto anni di negazionismo perché questi massicci investimenti avevano bisogno dei loro tempi di ritorno e non erano disponibili assolutamente a una conversione, come lei diceva. E in questi anni, 24 anni sono sufficienti ad ammortizzare anche grossi investimenti, ma hanno fatto comprendere, con l'evolversi delle conoscenze scientifiche, che la situazione era veramente seria e che il futuro non sarebbe stato più come il passato, e che quindi era prudente, in questo ci ha un po' aiutato, anche se parliamo di una crisi, la crisi economica, era prudente cominciare a spostare gli investimenti, a guardare un pochettino da qualche altra parte. Questo ha consentito la maturazione tecnologica, ha consentito a queste grandi imprese internazionali di elaborare nuove strategie in direzioni diverse, quelle delle energie rinnovabili, quella della decarbonizzazione. Ecco che a Parigi si è arrivati con una maturazione di tutto questo mondo dell'economia e della finanza. Non è cambiato nulla dal punto di vista scientifico, perché gli allarmi lanciati a Rio de Janeiro sono stati confermati e consolidati con gli approfondimenti successivi.
Ecco, però questa evoluzione, che ha appunto anche un elemento storico che ha fatto naturalmente bene il professor Masullo, lo ringraziamo a ricordare, ha comunque del positivo. Voglio dire, io evidentemente ho posto la domanda anche con una forma di, diciamo, velato scetticismo rispetto alle reali intenzioni di base, no? Di adesione a questo programma, che effettivamente dovrebbe riguardarci tutti, per delle intenzioni che poi sono state ben anche delineate nella enciclica su cui torneremo, Laudato Si. Però ecco, c'è comunque in un certo senso da essere contenti anche nel vedere i piccoli lati oscuri, se vogliamo, il fatto che ci sia un interesse di fondo anche economico in questo, diciamo, nuovo impegno per la difesa dell'ambiente, oppure invece bisogna esserne preoccupati?
Ma io penso che la parola giusta non sia ottimismo, ma prudenza e speranza. In che senso? Col protocollo di Kyoto parte del mondo, ma non in maniera sufficiente, perché sono rimasti fuori dei impegni concreti paesi come l'India, la Cina, paesi determinanti. Gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo molto marginale, e quindi il protocollo di Kyoto però è servito tanto, perché è servito a definire dei meccanismi di controllo, di valutazione delle quantità, quindi di mercato delle emissioni, tanti meccanismi utili perché si potesse in qualche modo governare anche tecnicamente il fenomeno e sapere con precisione calcolare a che punto si era nella riduzione delle emissioni. E l'accordo di Parigi sembra aver cancellato tutto questo. È vero, apparentemente è così, perché si è rivolto ha definito obiettivi molto generici. Dobbiamo restare al di sotto di un aumento delle temperature medie mondiali tra un grado e mezzo e i due gradi, e quindi un obiettivo molto generico. La stabilità, diciamo, l'equilibrio emissioni assorbimenti entro la metà del secolo, anche qui, ma a che livello? Tante cose mancano nell'accordo di Parigi, che con Marrakesh sono cominciate a definire e che dovranno essere definite. L'aspetto positivo è che di fronte a questa genericità si sono portati, diciamo, sulla barca il mondo della finanza, dell'economia, e tutti i paesi, sentendosi svincolati da impegni un po', come dire, capestro, come quelli del protocollo di Kyoto: entro la tale data bisogna ridurre delle tali quantità con gli obiettivi per ciascun paese, si sono sentiti più liberi di aderire. Quindi da una parte c'è la preoccupazione, perché tutta questa indefinitezza andrebbe concretizzata meglio, e a Marrakesh si è cominciato a fare questo. D'altra parte però c'è la grande soddisfazione di vedere finalmente, anche se con motivazioni diverse, veramente l'intera umanità, l'intera famiglia umana rendersi conto che questo è veramente un problema globale.
Ecco, questo è un ulteriore quadro di riflessione che ci sta offrendo il professor Masullo, al quale a questo punto, anche rifacendomi al suo riferimento storico che ha appena fatto, vorrei tornare appunto nella storia. Dicevamo l'accordo di Parigi, evidentemente ribadito anche con la conferenza, la COP22 di Marrakesh. Ecco, l'accordo di Parigi entrerà in vigore nel 2020, alla scadenza di fatto del protocollo di Kyoto. Ecco, proprio su questo, rispetto al protocollo di Kyoto, che evidentemente era osteggiato da una larga fascia di paesi importanti, anche di paesi inquinatori, qual è, diciamo, se possiamo fare un confronto, qual era la portata del protocollo di Kyoto, con tutti i limiti appunto di non adesione, rispetto all'accordo firmato all'unanimità a Parigi?
Io ho parlato inizialmente dell'apertura di una nuova stanza, no? Ma è proprio così, perché il protocollo di Kyoto è stato un esperimento, perché le emissioni medie globali, l'obiettivo era di una riduzione del 5% delle emissioni medie globali a fronte della necessità di azzerarle per risolvere il problema. Quindi una piccola cosa che è servita a sperimentare dei meccanismi, a ragionare su questioni concrete. Però... essendo piccolo l'obiettivo, non ha consentito quella conversione del mondo dell'economia e della finanza. Tutti hanno continuato a seguire il percorso consueto, il cosiddetto business as usual, vivendo l'impegno sul clima come una tassa in più, un qualcosa da pagare, quindi borbottando, protestando, ma ancora, diciamo, ce la facciamo ad andare avanti come abbiamo sempre fatto. Quindi non c'è stato l'effetto conversione, l'effetto cambiamento che invece con l'accordo di Parigi ci sono tutte le premesse perché avvenga.
Ebbene, poi io, introducendo proprio la presenza qui, la presenza aggredita del professor Masullo, dicevo direttore scientifico di Green Accord, diciamo quindi che Green Accord è un'associazione che è nata nel 2002 di ispirazione cristiana, aperta peraltro a tutti gli uomini e le donne di buona volontà a prescindere, bene sottolinearlo, da fedi religiose o politiche, che opera sul terreno della sensibilizzazione proprio attorno a temi e scenari ambientali, quelli di cui peraltro stiamo parlando. È particolarmente attenta al mondo dell'informazione e della comunicazione, anche in termini di formazione. Basti dire che si è da poco concluso proprio a Rete il 13° forum di formazione ambientale organizzato da Green Accord. Torniamo proprio tra poco, e faccio questa introduzione perché entriamo proprio nell'ambito anche della riflessione ulteriore che proponevo a inizio collegamento su quanto, e quindi evidentemente Green Accord attentamente analizza anche questo tipo di aspetti, quanto è presente all'interno del movimento, no? Messo in moto in particolare con la COP21, anche questa conferenza, la COP22 a Marrakech da poco conclusa, quanto è presente i punti principali della Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco che richiamava, lo dicevo prima, il concetto anche di una conversione ecologica come quella a suo tempo anche evocata da San Giovanni Paolo II. Professor Masullo.
Beh, Green Accord non è un'associazione ambientalista, è un'associazione culturale che fa formazione soprattutto per gli operatori dei media in campo ambientale. E per noi l'enciclica Laudato Si è un documento di riferimento fondamentale, perché non avendo noi un orientamento ideologico, sposiamo appieno il concetto dell'ecologia integrale. L'uomo e l'ambiente. Se inquiniamo l'ambiente, inquinare l'ambiente significa inquinare anche l'uomo, il porre la questione all'interno di un problema più largo che possiamo chiamare così un po' tecnicamente etica dello sviluppo. Il Santo Padre rileva come il mondo sta correndo senza un orientamento, mentre c'è la necessità di un orientamento, perché non tutto è buono ciò che l'uomo è capace di fare oggi. Si sta discutendo proprio in questi ultimi mesi addirittura di definire gli ultimi 150 anni antropocene, cioè uscire dall'olocene, che è la grande era di cui si è sviluppato, diciamo, la civiltà umana, ed entrare in una nuova era antropocene in cui l'uomo negativamente è al centro come forza distruttrice degli equilibri della natura. Questo lo dice la comunità scientifica internazionale. Questo è una un'autodefinizione della mancanza di etica nello sviluppo, per cui l'enciclica Laudato Si è un documento straordinario che è arrivato nel momento giusto.
E quanto di questo straordinario documento, secondo lei, professor Masullo, è stato ed è effettivamente recepito in chi poi si riunisce, come a Parigi, a Marrakech, per decidere effettivamente quali siano e quali debbano essere le linee da seguire per salvaguardare l'ambiente e quindi il nostro futuro?
Beh, la mia impressione è che a livello di base, diciamo, delle persone coinvolte nella questione climatica, questo documento è molto recepito, molto ascoltato, anche in gran parte della comunità scientifica. Come effetto politico oggi vedo più, diciamo così, un po' cinicamente, più l'effetto interesse economico della finanza a investire nelle nuove prospettive future create dai cambiamenti climatici. Mentre noi vorremmo, e tutto il nostro lavoro, come quello che abbiamo fatto nell'ultimo forum, è far emergere dalla base questa necessità di etica dello sviluppo. Non a caso, l'anno scorso, alla vigilia dell'incontro di Parigi, Green Accord, nel proprio forum internazionale, ha convocato gli scienziati, un grandissimo scienziato come Hans Schellnhuber ci ha detto che qui è a rischio la civiltà umana che si è costruita sulla base degli ultimi 11.000 anni di stabilità climatica. Quest'anno invece abbiamo convocato la gente dal basso, la cosiddetta società civile, i popoli indigeni, e abbiamo potuto constatare come c'è questa grande spinta etica e come l'enciclica Laudato Si sia un riferimento veramente fondamentale.
E questo credo che sia il modo anche migliore migliore per concludere la conversazione di oggi, che lo ricordo ha preso spunto evidentemente dalla conclusione recente proprio della 22esima conferenza delle parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, detta COP22, che si è tenuta a Marrakech e che segue evidentemente la COP21 di Parigi. Noi abbiamo voluto toccare alcuni punti con il professor Andrea Masullo, che lo ripeto è direttore scientifico di Green Accord, giustamente l'accento sull'accordo. Voglio anche ricordare il sito internet, le www.greenaccord.org. si è appena concluso da pochi giorni, da poche settimane, il 13° forum dell'informazione ambientale proprio di Green Accord, proprio per sottolineare questo, l'attenzione al mondo della comunicazione, anche al nostro mondo, per una corretta divulgazione e anche comprensione dei temi, nel modo in cui per esempio stiamo cercando di farlo qui con il professor Masullo, che lo ripeto è anche esperto soprattutto di economia sostenibile e consulente del Ministero dell'Ambiente. A lui facciamo i nostri migliori auguri, come anche a Green Accord, per un proseguo in questo cammino e per ulteriori, diciamo, passaggi qui per aiutarci a comprendere meglio dove stiamo andando e soprattutto con quale reale adesione da parte di tutti, diciamo, gli attori di questo importante, diciamo, momento storico per il nostro ambiente. Grazie professor Masullo.
Grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.